Controradio, Newsline Estate.
Dunque l'ha anticipato già Jimmy Tranquillo parlando del caldo, la notizia la trovate su tutti i quotidiani, anche nazionali. Firenze, la città più calda d'Italia, è senza tregua da metà luglio. Nel pronto soccorso gli accessi crescono il 15%, ma nei weekend possibili rovesci, questo è il Corriere Fiorentino. Mentre il titolo di Repubblica, in via Micheli il record, 41,4 gradi, Firenze, la città più calda d'Italia, si alza la pressione sui pronto soccorso, gli accessi in aumento del 15%, questo per quanto riguarda la rassegna stampa. Ieri abbiamo parlato delle isole di calore, trovate il podcast sul nostro sito. Buongiorno a Claudio Tei dall'AMMA per le previsioni del tempo, la giornata di oggi, che giornata sarà, Tei?
Sì, buongiorno a tutti. Sì, non cambierà molto, ecco, rispetto alla giornata di ieri, se non che la temperatura forse calerà di un grado, ecco, ma se passa da 41 a 40 si sentirà ben poco, ecco, quindi anche una giornata ancora con caldo abbastanza estremo un po' ovunque. Si sta meglio un po' sulla costa, anche se è più umido, venti deboli, diciamo, ecco, oggi rispetto ai giorni scorsi c'è un pochino più di instabilità pomeridiana, specialmente sull'Appennino orientale tra Firenze e Arezzo, sul Prato Magno, qui ci potrebbe essere qualche acquazzone pomeridiano, poi torna il sereno ovunque in serata. Situazione simile anche quella di domani, con tempo soleggiato la mattina, qualche addensamento al pomeriggio sui rilievi, anche qui sull'Appennino non è escluso qualche acquazzone. E temperature diciamo in lieve diminuzione anche domani, sempre superiore alla media, domani potremmo arrivare a 38-39 gradi, ecco, quindi diciamo temperatura è in calo ma molto lento, quindi non, questo calo non lo sentiremo almeno fino a venerdì, poi vediamo il fine settimana quando potrebbe arrivare qualche pioggia, qualche temporale.
Quindi tutti in Prato Magno sostanzialmente?
Sì. Non sarebbe male come idea.
Facciamo dei treni speciali per il Prato Magno. Grazie Claudio Sei, buona giornata, buon lavoro a voi.
Buona giornata a tutti.
L'Associazione La Rossa presenta la Festa Rossa 2024. Dal 13 al 18 agosto a Prignano di Lari, Pisa. Dibattiti, concerti, DJ set, ristorante, pizzeria e paninoteca, bar e birreria, animazione per bambini, libreria, mostre, mercatino e associazioni. E i concerti, il 13 Diaframma, il 14 Modena City Ramblers, il 15 Schiantos, il 16 The Blue Beaters, il 17 Africa Unite, il 18 Tonino Carotone. Ingresso gratuito e free camping. Programma completo su festarossalari.it e sui canali social cercando Festa Rossa Lari.
A sangue freddo in pieno sole.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
Take the leaders.
tutti in Prato Magno, allora, tutti in Prato Magno, treno speciale da Controradio per il Prato Magno, a parte gli scherzi, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche ascoltatore, magari si trova davvero in Prato Magno, ce lo fa sapere, o fateci sapere dove siete, dove state passando questi giorni a cavallo di Ferragosto. Noi siamo qui naturalmente nel tentativo, speriamo non vano, di interessarvi, di intrattenervi, di coccolarvi anche con la musica, soprattutto le notizie, diciamo, non hanno, ai noi, questo scopo, no? Possiamo edulcolarle quanto ci pare, ma poi alla fine la cronaca la vince sempre. Allora, partiamo appunto dalla cronaca, i quotidiani locali. Corriere Fiorentino, donna uccisa, il compagno in cella che ha detto: il fucile l'ho trovato e l'ho portato a casa. L'omicidio di Siena, l'uomo per ore davanti al pubblico ministero continua a dire: ho sparato per errore, non volevo ucciderla, ho trovato il fucile e l'ho portato a casa. Questo è quanto avrebbe detto Porras Baoli, che è il meccanico colombiano di 28 anni. Alla fine del lungo interrogatorio con il sostituto procuratore Nicolò Lodovici, lo stesso magistrato che ha firmato l'arresto per l'uomo, lo ha spedito in carcere con l'accusa di detenzione illegale di armi. Da quel fucile poi è partito il proiettile che ha ucciso, centrandola in pieno volto. Yulesi Manu Ioma, colombiana di 33 anni, cuoca e compagna dell'uomo, la squadra mobile di Siena ricorda il Corriere Fiorentino. Sta ora cercando di capire da dove provenga l'arma del delitto, una monocanna semiautomatico calibro 16, che non risulta però avere la matricola brasa. Lo stesso discorso vale anche per i proiettili sequestrati durante la perquisizione nell'abitazione dove è accaduta la tragedia. Ancora cronaca da Prato, la prendiamo dalla Nazione. Mistero a Prato, ragazzo di 19 anni trovato morto in strada ai piedi di un palazzo, vittima un cittadino di origine cinese. In un primo momento si è ipotizzato il suicidio, poi sarebbero emerse delle lesioni non compatibili con la caduta dall'alto. Il giovane era a casa di un connazionale, indagano in questo caso i carabinieri. Sant'Anna di Stazzema, ieri le celebrazioni per l'ottantennale dell'eccidio, 560 le vittime, non c'era nessun membro del governo, e allora il titolo da Pubblica: la rabbia di Sant'Anna, governo assente ingiustificato. Alla cerimonia per ricordare le 560 vittime della strage nazifascista, la dura critica del sindaco Verona e del governatore Giani. Ancora cronaca dalla Nazione: 7 anni senza Niccolò, parliamo di Niccolò Ciatti. Il dolore, poi la rabbia, il papà che dice: è un'ingiustizia, trovate il suo assassino. Come sapete Rassul Bisultanov, condannato, è uccel di bosco da tempo. Il padre accusa le autorità di non impegnarsi nelle ricerche del ceceno. Il comune di Scandicci dice: è una cicatrice sempre aperta nella nostra società. Aveva 22 anni quando fu trucidato nella notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017, ormai 7 anni fa, in una discoteca Lloret de Mar, mentre era in vacanza con gli amici. Via libera allo studentato pubblico nell'ex caserma dei Lupi di Toscana, questo sempre da Repubblica. L'urbanistica, previsti 2 edifici con un totale di 114 camere, oltre a spazi comuni per aule, sport e lettura. Il bando per la gara d'appalto in autunno, costo 20 milioni, finanziati dal Ministero dell'Università e anche il Comune con fondi PNRR. Ancora cronaca, la vicenda di Simone Boccaccini, condannato a 21 anni di carcere per l'omicidio di Marco Biagi, che è uscito dal carcere, brigatista Boccaccini. Il brigatista scarcerato è il titolo della Nazione. La moglie dell'agente Emanuele Petri, ucciso dai brigatisti, solo per noi, fine pena mai. Libero il terrorista che pedinò Marco Biagi, parla la vedova di Emanuele Petri. Il marito morì in un conflitto a fuoco con le nuove BR. Lei: non odio ma non perdono. Questo è il titolo. Poi particolari, come detto, sulla Nazione. Sulla Nazione anche la vicenda dei parcheggi, il business dei parcheggi interrati, ricavi record in Santa Maria Novella, ma Fortezza e Alberti sono in rosso. Il parcheggione interrato alla stazione ha portato incassi per 3.835.000 euro, il più alto in città. E qui viene da chiosare, e ci mancherebbe, con quanto costa. Non so se avete mai provato a parcheggiare alla stazione, è veramente, insomma, abbastanza proibitivo. Restano in perdita, ricorda la Nazione, invece gli altri due, con un ricavo di gestione negativo per quasi 1 milione di euro. Questo per quanto riguarda le notizie principali dai quotidiani locali. Tra pochissimo torniamo con Cristina Scaletti, che è la neo sindaca di Fiesole, per parlare del doppio ponte di Vallina e dei ritardi nella realizzazione che stanno mettendo in difficoltà un intero comprensorio. I Will Follow, cantavano gli U2, uno dei pezzi probabilmente più riusciti ed anche più, come possiamo dire, più epocali, no? Che segnarono un'epoca indubbiamente per gli U2, in un momento in cui stavano per esplodere, per diventare quel grande gruppo globale che poi sono diventati. Allora, abbiamo un problema col collegamento con la sindaca di Fiesole, Cristian Scaletti, per un imprevisto, non diciamo di più, ma le mandiamo un grande abbraccio. E naturalmente proveremo a recuperarla quanto prima. Nel frattempo non è arrivato da parte vostra nessun cenno circa il Prato Magno, dove vi trovate, quindi due sono le cose: non c'è nessuno all'ascolto e diciamo è una cosa, spero, credo, abbastanza improbabile, oppure siete abbastanza timidi questa mattina. Fatemi compagnia, fateci compagnia. 342 8104 111. Ragione Crescioli, io direi di fare un altro break musicale, poi torniamo insieme e vediamo di inventarci qualcosa per riuscire ad andare avanti in questa newsline. Vedi che piano piano vi ho stanati, tanti messaggi, allora ci siete all'ascolto, c'è addirittura chi ha il coraggio di andare al mercato delle Gascine. Stefano, ti siamo nel cuore. Poi insomma leggeremo i messaggi che sono arrivati, però innanzitutto volevo ringraziare davvero Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, niente, grazie doppiamente per aver rispettato l'impegno, nonostante, non diciamo perché, però insomma un grande abbraccio anche dalla redazione di Controradio. Dicevamo del Ponte di Vallina, voi avete scritto a voi, intendo sindaca di Fiesole per l'appunto, e sindaci Bagnaripoli e Pontassieva, al ministro Salvini, per dire sostanzialmente basta ritardi, quel ponte è necessario, perché?
Assolutamente, per più punti di vista è un'opera che purtroppo ha avuto insomma una tempistica estremamente dilatata, e per questo noi siamo a chiedere al ministro non solo insomma di essere risoluto nell'appoggiare l'opera sotto più punti di vista, ma anche invitarlo insomma per valutare quanto quest'opera sia strategica insomma per tutta la viabilità a sud-est di Firenze, insomma, quindi sia noi per Fiesole, per Pontassieve, per Bagnaripoli. Lo è per la sicurezza degli automobilisti, per lo sviluppo del territorio, ma anche per la salute dei congestionati da un punto di vista del traffico, e quindi riducendo tutte quelle che sono le emissioni. Quindi dal nostro punto di vista ormai la conferenza dei servizi è chiusa e sicuramente non possiamo più rimandare questo, per cui per noi è estremamente importante che ci sia non solo l'accelerazione sul progetto esecutivo, ma proprio il sì da parte del governo insomma su un'opera veramente strategica.
Avete avuto risposta da parte del ministero di Salvini dopo l'appello, no, che risale a tre giorni fa, se non sbaglio?
No, esatto, sì, insomma poi il periodo è quello che è, sì. Noi speriamo insomma che nel giro di poco tempo ci possa essere una risposta positiva e che finalmente si possa dare seguito insomma quella che
per anche perché per scherzare un po', insomma pare che il papete sia un po' in crisi, quindi non so se Salvini è da quelle parti, magari c'ha tempo di rispondere, lo dico io, non si preoccupi. Allora per quanto riguarda il ponte, vogliamo spiegare esattamente perché è un'opera così strategica per quel territorio?
Perché appunto la parte di congestionare questo.
Ecco, abbiamo perso la linea, però insomma abbiamo capito, lasciamo Cristina Scaletti ai suoi impegni, che salutiamo, abbracciamo. Dicevamo dei messaggi che sono arrivati al 342 8104 111. Dunque Stefano se ne sta andando, l'M al mercato delle Gascine, è lì, insomma auguri, perché le Gascine, io ci passo la mattina presto per venire qui, sono abbastanza fresche, però il mercato e il lato Arno su una bella lista di asfalto che diventerà bello rovente, quindi poi ci racconterai com'è andata, ma insomma sei mattiniero, quindi poi chi è che invece vediamo, allora qui non abbiamo il nome, però ci dice che ha Scandicci al lavoro, mi prepara ai 40, ora è fresco, solamente 30 gradi, vedo che insomma l'avete presa in maniera sportiva, non male nemmeno la consuma, comunque per ora sono al lavoro. E poi ciao Domenico, un bimbo di 5 mesi, scrive Andrea, sto provando tutto l'Appennino, tra Firenze e Arezzo, per cercare un posto in cui camminare al fresco. Per ora vince il passo della Calla a Falterona, ombroso e ventilato, Pratovagno ottimo per le frittelle di Ricca Ricciarda, ma purtroppo la cima è completamente brulla, questo dice Andrea. Quindi Andrea ci consiglia il passo della Calla, che ci sono stato solamente una volta, mi sembra molto bello, però se tu mi confermi che è anche fresco, magari dopo la trasmissione vi raggiungo. Ciao, c'era domenica sul Prato Magno, ma va bene anche Secchieta, un altro pianeta, sono riuscito a fare un po' di trekking. Questo è quello che ci dice Paolo, continuate a scrivere 342 8104 111. Poi per l'appunto, come dicevamo ieri, in città in alcune zone abbiamo temperature anche 10-15 gradi rispetto al circondario, quindi muoversi un pochino per chi ne ha la possibilità, anche per un paio d'ore, andare a rifiatare fuori da questa gabbia che davvero ci sta facendo penare in questo scorcio d'estate, può essere un'idea. E poi insomma la bellezza anche di Firenze, di avere dei colli vicini, soprattutto l'Appennino non molto distante, quindi in un'oretta siamo già al fresco. Ovviamente c'è chi può permetterselo, chi no, però visto che di questi tempi anche i ritmi di lavoro sono più rilassati, perché no? Uno torna dall'ufficio, torna dal turno di lavoro, sale sulla macchina, insomma magari con la famiglia, con chi vuole, e se ne va a frescheggiare un pochino sull'Appennino, sui colli circostanti, chi può naturalmente. Noi siamo qui, tra pochissima linea va a Milano per i GR in Network, poi torniamo insieme per parlare della questione del turismo. Ne abbiamo parlato tantissimo nei mesi precedenti, perché come sapete anche qui i flussi turistici sono in aumento, la Toscana, Firenze battono record dopo record, e sono comparse anche delle scritte, no, sul modello di Maiorca, di Barcellona contro i turisti, fatto folcloristico o preoccupante, no? Questo era un po' il tema che ci siamo posti nelle scorse settimane. Sta di fatto che la questione del turismo globale è una questione che interessa le città d'arte come i luoghi, diciamo, che vanno per la maggiore, e allora l'idea è quella di interrogarci se sia possibile oggi comunque un turismo sostenibile. Lo faremo tra pochissimo dopo il GR Popolare Network. Mom and Dad don't look so hot these days, they get it over the hill, they're closing in a kitchen.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Myanmar almeno 200 persone di etnia Rohingya sono state uccise in un attacco aereo mentre tentavano di scappare verso il Bangladesh. I civili stavano cercando di sfuggire alla violenza nello stato di Rakhine, dove la giunta militare si sta scontrando col gruppo armato Arakan, una delle milizie etniche birmane che stanno cercando di rovesciare la giunta militare che ha preso il potere con un colpo di stato nel 2021. L'esercito ufficiale e il gruppo Arakan si sono accusati a vicenda per l'attacco e, secondo Human Rights Watch, entrambi sono responsabili di violenze nei confronti della minoranza Rohingya. Tra le circa 200 vittime c'erano diversi bambini. Almeno 10 persone sono state uccise a Gaza in queste ore mentre l'esercito israeliano continua la sua offensiva su Khan Yunis. Egitto, Qatar e Stati Uniti proseguono i loro sforzi per cercare di arrivare a un cessate il fuoco, nella speranza che possa anche questo evitare un attacco di Iran e Hezbollah e quindi un'escalation regionale. Oggi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, dovrebbe volare in Medio Oriente e fare tappa in Qatar, Egitto e Israele. Resta il dubbio sulla presenza di Hamas al tavolo dei negoziati, dopo che l'organizzazione ha chiesto il ritorno al piano di pace di Joe Biden, ma anche la politica interna israeliana sembra nel caos, con una spaccatura sempre più netta fra Netanyahu e l'esercito. Spaccatura che ieri si è concretizzata nello scontro tra il primo ministro e il suo ministro della difesa Gallant, accusato di alimentare la propaganda anti-israeliana perché ha definito una sciocchezza l'idea di vittoria totale a Gaza portata avanti da Netanyahu. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Ovviamente Gallant cerca di avere un ruolo molto più importante in quello che sta accadendo, che peraltro non è molto chiaro, perché il problema di quello che sta accadendo all'interno di Israele, del governo e soprattutto dell'opinione pubblica israeliana in questo momento, c'è grande confusione di idee, c'è grande pressione per il rilascio degli ostaggi, ma non c'è assolutamente, almeno diciamo che non c'è molta pressione per quanto riguarda né l'Iran né Hezbollah in Libano né Gaza né i morti di Gaza. Direi che la buona parte dell'opinione pubblica israeliana non sa nemmeno quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, per cui è molto poco chiaro, ma sicuramente Netanyahu vorrebbe eliminare Gallant e Gallant cerca di tenere la sua posizione e di non cedere in questo momento.
L'esercito russo dice di aver abbattuto 14 droni ucraini su 3 regioni russe, la maggior parte su Kursk, dove stamattina è scattata un'allerta antiaerea. L'esercito di Kiev continua la sua avanzata nella regione e, secondo il capo delle forze armate, controlla ora un'area di circa 1.000 km². Nel Mediterraneo, Open Arms ha denunciato la morte di una persona che era a bordo di una barca in avaria. Un'altra ONG, Alarm Phone, ha parlato di 50 migranti alla deriva al largo della Libia. Abbiamo perso i contatti con loro, ha detto l'organizzazione, e la cosiddetta Guardia Costiera di Tripoli non risponde. Nel Viterbese due ragazze trans hanno raccontato di aver subito un'aggressione transfobica durante una festa di piazza. Era un branco, il più grande avrà avuto 20 anni, hanno scritto sui social network. La piazza era piena, nessuno è intervenuto, hanno aggiunto. Arcigay parla di segnale di degenerazione sociale. La Corte Suprema di Hong Kong ha respinto all'unanimità l'appello presentato dal magnate dei media Jimmy Lai e da altri 6 attivisti pro-democrazia contro la loro condanna. Il 76enne Lai, fondatore del quotidiano indipendente Apple Daily, e altri, tra cui il veterano democratico Martin Lee, erano stati giudicati colpevoli di aver organizzato e partecipato a un raduno non autorizzato durante mesi di proteste pro-democrazia nel 2019. Il ricorso degli attivisti si era concentrato sulla proporzionalità della condanna alla tutela dei diritti fondamentali, un principio stabilito dalla Corte Suprema britannica. Gli attivisti sono condannati a pene detentive comprese tra gli 8 e i 18 mesi. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla FIPLI in direzione Firenze, personale sulla strada per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra i chilometri 24 e 700. 124 tra Empoli ed Empoli Est. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 14 settembre via Romana rimarrà chiusa nel tratto tra Piazza della Calza e via del Ronco per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BAC Speakers e Mita Academy. Contro Radio.
Leggendo questo articolo interessante sulla Nazione, credo, sì, sulla Nazione, che parla di dove fanno le ferie i politici fiorentini e toscani, interessante, insomma, poi se siete curiosi lo trovate. Posso dirvi solamente che il presidente della Giunta regionale toscana in questo momento si trova in Grecia fino al 20 di agosto, perché ha detto Gianni, insomma, se rimango in Toscana tra, come sappiamo, no, la sua attitudine per i rapporti sociali e per gli eventi diventava difficile riposarsi, quindi è in relax a Corfù con la famiglia. Matteo Renzi invece si trova in Sardegna, Costa Smeralda se non sbaglio, mentre Dario Nardella, l'ex sindaco di Firenze, si trova negli Stati Uniti, chiuderà il tour a New York. Per quanto riguarda invece la sindaca di Firenze, Sara Funaro, si trova anche lei in Grecia, con con la famiglia. Poi abbiamo molti che scelgono la Toscana, scelgono da Baratti alle varie coste, mentre l'assessore Andrea Giorgio è anche lui in Sardegna, ma in campeggio. Questo per dire un po' di vacanze dei politici toscani. La Versilia intanto tradita dagli italiani, hanno meno soldi, stagione magra. Questo è il titolo di un articolo che troviamo sul Corriere Fiorentino, ma insomma è un'estate un po' così, no? Un'estate caratterizzata anche delle polemiche sulla quantità di turisti, sull'overtourism, in particolar modo località balneari della costa toscana e città d'arte, segnatamente Firenze, con tutto quello che riguarda anche la questione degli affitti, delle case, Airbnb, eccetera, eccetera, la gestione dei flussi. Ma io ho citato queste notizie anche per dire che poi alla fine la riflessione da cui dobbiamo partire è che tutti noi siamo turisti, e quindi quando parliamo del turismo ricordiamoci, no, come quando diciamo tu sei il traffico, quando hai la macchina sei il traffico, evidentemente, quindi non puoi prendertela col traffico. Noi siamo turisti e quindi dobbiamo considerare che se ci muoviamo noi e ci sentiamo in diritto di muoverci, ci mancherebbe, anche gli altri si sentono in diritto di muoversi. E allora è possibile in questo flusso globale di turismo un turismo sostenibile? Buongiorno e grazie di essere con noi al professor Sebastiano Benasso, docente di sociologia del turismo all'Università di Genova. Buongiorno professore.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, partiamo subito dalla notizia da 100 milioni di euro. È possibile un turismo sostenibile in questo mondo globalizzato, con i voli low cost, con Airbnb, con la cultura, no, anche del viaggio che si è diffuso, con questo meccanismo molto consumistico del turismo come consumo appunto di esperienze?
Allora, è evidente che una formula universale che valga per qualsiasi contesto non esista. Ci sono però degli aspetti che possiamo considerare che sono fondamentali, e come diceva nell'introduzione, la questione della sostenibilità del turismo rispetto alle comunità locali, i contesti locali, deve partire da una riflessione sulla questione abitativa, la questione del diritto alla casa e la questione dell'equilibrio tra quelle che le città, le strutture che la città mette a disposizione per le persone che vivono in quel contesto e quelle dedicate ai flussi turistici. Sappiamo che ci sono dei contesti nei quali questo equilibrio si è rotto completamente. Penso a Firenze probabilmente, e penso sicuramente a Venezia. La questione dell'overtourism è prima di tutto una questione che impatta sulla vivibilità e sulla possibilità di costruire comunità nei contesti. Poi certo, non siamo così ingenui da pensare che nell'ultracapitalismo avanzato questo tipo di processi si possano fermare facilmente, ma si può cercare delle forme di equilibrio a partire appunto, come dicevo, dalla questione dell'attenzione per la residenzialità e per il diritto alla casa.
Come si può fare secondo lei concretamente? Perché ad esempio a Firenze il dibattito è molto caldo, l'avrò letto e lo conoscerà, e si arena intorno al fatto che manca ad esempio la legislazione nazionale per bloccare o limitare gli affitti turistici brevi, che insomma in gergo definiamo Airbnb.
Esatto, su questo si scrive molto, si ragiona molto, si cercano di introdurre regolamenti che a livello locale limitino questa cosa, ma è evidente che sia necessaria una legge nazionale invece che regoli questa cosa. Ci sono peraltro esperienze molto interessanti di collettivi che dal basso lavorano su questi temi e che producono moltissima informazione. Penso per esempio di nuovo rispetto al contesto veneziano a Occio, cioè l'Osservatorio Civico sulla Casa e la residenzialità, che da un lato monitorano e mappano e tengono il polso proprio di questa sproporzione tra residenze dedicate al turismo e residenze per le comunità locali, e dall'altro propongono una serie di possibilità, no, di regolamentazioni in questo senso. Certamente questo tipo di processi anche dal punto di vista legislativo avrebbero una virtuosità maggiore, funzionerebbero meglio se si appoggiassero anche a processi partecipativi da parte delle comunità, di chi sta in quei contesti.
Abbiamo visto che però per il momento non sembra che il governo abbia intenzione di intervenire. Allora, nelle more di questo, e naturalmente continuando a tenere desta l'attenzione, la pressione politica verso questo tipo di soluzione, è anche un problema di cambiamento culturale che riguarda tutti. Io prima appunto accennavo al fatto che comunque anche noi siamo turisti, no? E noi vogliamo fare spesso e facciamo spesso altrove, muovendoci, quello che poi critichiamo fatto dagli altri a casa nostra, no? Perché noi stessi siamo fruitori degli affitti brevi turistici, noi stessi siamo partecipi spesso di questo turismo feticciato, per così dire, no? Che va dietro i totem, che segue le mode del momento e che consuma esperienze piuttosto che tornare un po', e qui le chiedevo appunto la vicenda culturale, ad un'idea di turismo che è sostenibile a partire da quello che facciamo noi innanzitutto, no?
Certo, sicuramente esistono delle forme, diciamo, più etiche di turismo alle quali le persone possono scegliere più o meno consapevolmente, più o meno liberamente di aderire. Penso al turismo che ha a che fare con la sharing economy e quindi anche con la condivisione di possibilità di locazione, couchsurfing, sono una serie di possibilità. Certo che se pensiamo al turismo di massa saremmo un po' ingenui se dovessimo, come dire, pensare che sia il turista ad autoregolamentarsi, no? Ad autoregolarsi e quindi a cercare di evitare di impattare eccessivamente con le sue pratiche, i suoi consumi, sui contesti. È evidente che serve una regolazione generale perché queste cose si sistemino, perché se la città si piega ai processi di gentrificazione e turistizzazione per cercare di fare profitto nell'immediato il più possibile, è evidente che poi in termini di medio-lungo termine questa cosa non possa portare a risultati sostenibili.
Lei insegna a Genova, com'è la situazione lì?
Ecco, allora io insegno a Genova, tra l'altro è un corso che in realtà poi si svolge in una succursale del nostro Ateneo a Imperia, e certamente il contesto ligure, in particolare quello genovese, sono in questo momento interessati da un processo di forte turistizzazione. L'amministrazione locale genovese, sia a livello di regione che di comune, negli ultimi anni ha impegnato moltissimi soldi e continuerà a impegnarli in opere che sono, come dire, quasi totalmente indirizzate, targetizzate verso il turismo croceristico, che tipicamente è uno dei turismi che impattano di più sulla comunità locale, perché
sì,
un turismo mordi e fuggi, che nei numeri impatta molto e che lascia molto poco. E io sono molto critico rispetto a queste tendenze e sono molto solidale con dei movimenti locali che si stanno organizzando e fanno un grande lavoro in questo senso, sia di informazione, di controinformazione, in particolare il movimento che si oppone alla grande opera che verrà purtroppo realizzata nel nostro contesto, che è questa funivia che porterà i turisti dalle crociere alle colline genovesi, tagliando completamente un percorso e un quartiere popolare che verrà molto stravolto da questa nuova presenza. E quindi insomma io credo che abbia molto senso invece cercare di parlare con i movimenti che dal basso si organizzano, perché hanno a che fare con chi vive in quel contesto, che quindi ha delle esigenze specifiche e che vanno ascoltate e protette.
Grazie professor Sebastiano Benasso, docente di sociologia all'Università di Genova, buona mattinata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai, anche quando dicono che puoi cambiare, parli più ci pensi tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai,
vermi che non votano hanno smesso di votare, perché non c'è nessuno che li può rappresentare, si sono rotti di votare per il meno peggio e lasciano che a vincere sia sempre solo il peggio, vermi presenti in quanto assenti, fanno tanto i dissidenti, poi vanno in vacanza sorridenti, vermi solitari con la brama di potere, ti cresco nella pancia, ti escono dal sedere, vermi diffusi come germi, divorano gli inermi, candidati un posto al ministero degli infermi, armati manco fossero soldati, ti succhiano i risparmi come fossero frullati, di mezza li raddoppiano, si gonfiano e non scoppiano, i vermi sono bari e nelle bare ci s'accoppiano, guardali, contali, li vedrai agitarsi, sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma son diversi.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai, anche quando dicono che puoi cambiare, parli più ci pensi tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai,
aspetta.
aspetto il giorno del giudizio, tipo Gesù Cristo. L'importante è che fatturo, bro, che monetizzo. Il dolore qui si vende se lo brandizzo. Hai idea quante l'engagement se ora mi impicco?
Su Twitch live.
Da dove inizi poi non conta mai. C'è questo tizio qua di Sondra che ora sta a Dubai. Ho visto il video del suo corso come fare il grano online.
Scusa, che lavoro fai per permetterti la macchina che c'hai?
E questi nuovi imprenditori si sono fatti da soli, coi grandi valori e coi soldi dei genitori. M'han detto che se nasci povero la colpa è tua. In ogni barra la garra c'ha rua, con la fame dei niños de rua. Morirò povero, sì, ma coerente. Tu chiudi la bocca perché fa corrente. In questa vita ho già fatto di tutto, ma non hai visto ancora niente.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
Ah, ma quanto è bello sto pezzo, ma era passato Mobrici, Vermi con Frank Energy, Willy Peyote. Ragioniere, ma di che anno è sto pezzo? No, è di ora? È contemporaneo? Bello, 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 molto molto profondo anche il testo. Sta dentro in parte le riflessioni che facevamo, cioè alla fine può sembrare una frase un po' così, però il cambiamento parte anche da noi, no? Perché poi alla fine innanzitutto siamo i primi turisti di noi stessi, quindi io una volta dicevo, no, e le persone a cui lo dicevo mi guardavano male, che il futuro sarebbe stato dei posti brutti, perché lì non ci va nessuno, no? Poi avete visto com'è andata con l'Albania, dove prima non andava nessuno e ora cominciano ad andarci. Cioè c'è anche un meccanismo di creatività, di capacità di inventarsi le cose, che secondo me dovremmo riscoprire al di fuori della logica massificante del turismo, di cui siamo tutti parte. Noi non possiamo solo lamentarci quando gli altri vengono da noi. Allora, certamente di problemi, ma capiremo se ci sono ancora, e di lamentele, tra virgolette, ce ne sono state numerose sul fronte della Faentina, dove sono partiti linea ferroviaria, i lavori sacrosanti, perché c'è da mettere in sicurezza la linea, insomma c'è da creare un meccanismo peraltro all'avanguardia di gestione dei flussi, eccetera eccetera. Però c'è la questione, il fronte delle informazioni carenti fino a qualche giorno fa, c'è anche quello della quantità di servizi a disposizione. Buona mattinata, grazie di essere con noi, al sindaco di Marradi Tommaso Triberti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come sta andando innanzitutto? Triberti, ci sente? Ecco, no, allora abbiamo un problema di linea, proviamo a richiamare, vediamo se riusciamo a recuperare. Questa mattina abbiamo un po' di problemi con le linee telefoniche, ma non demordiamo. È arrivato un messaggio sulla questione dell'overturism, da parte di, non lo so, perché si sigla con un acronimo ACF, che potrebbe significare qualsiasi cosa, però ACF ci dice: mi pare il professor Benasso abbia le stesse soluzioni all'overtourism che ho io, cioè incavolarsi e ingoiare amaro, ma poi, beh, in realtà ha detto una cosa diversa, cioè ha detto di costruire delle reti a partire dai movimenti dal basso che si auto-organizzino e affrontino il problema nelle more, no, di una amministrazione che non riesce spesso a muoversi o che ha nel turismo uno dei propri asset, e di una politica nazionale che al momento non aiuta. Allora dovremmo aver recuperato Triberti. Buongiorno sindaco di nuovo.
Buongiorno, eccomi.
Allora, come sta andando per i lavori sulla Faentina?
Ma allora, per i lavori direi procedono, nel senso che i lavori si stanno facendo, le tempistiche sono quelle di riaprire a settembre. Ieri c'è stato il varo del ponte, quindi è stato sostituito il terzo ponte, ne mancherà poi ancora uno che porterà al rinnovo completo di quella che è il percorso tra Firenze e Faenza. I lavori procedono, il problema vero è quello che dovrebbe girare o non gira sopra i binari. Continuiamo, diciamo, parlavate prima dei problemi, continuano a esserci, giusto per non perdere l'abitudine.
Ah beh, ovvio. Problemi di che tipo, sindaco?
Ma allora, ovviamente tutto nasce in questo caso qui, come diceva giustamente lei, i lavori devono essere fatti perché abbiamo bisogno di linee sicure, di linee moderne che possano permettere anche di avere meno disagi, meno disservizi rispetto a quelli tanti, troppi che abbiamo avuto in passato. Il problema è la mancata informazione, meno corse rispetto in alcune zone rispetto a quelle che ci dovevano essere, bus sostitutivi che passano ad orari diversi, passano prima di quello che è l'orario, quindi lasciando a piedi turisti. Ovviamente se ne perdi uno non è che prendi quello dopo, non è la tranvia, anche se il sogno sarebbe poi questa famosa tranvia di superficie. Oggi è semplicemente un autobus che deve fare un passo Appennini, che se perdi quello alle 9 lo riprendi all'1. Quindi capite bene che sia da un punto di vista del pendolare, ovviamente ora in agosto ce n'è meno, ma non è più l'epoca di un tempo in cui agosto si fermava tutta l'Italia, ma anche, parlavate prima di turismo sostenibile, territori come i nostri subivono, hanno bisogno di questo turismo, di questo rinnovato turismo sostenibile. Ci abbiamo investito tanto, dobbiamo continuare a investirci, eppure se poi questi sono i servizi che forniamo, ovviamente
diventa difficile.
Stiamo potenziando tutti quelli che sono questi territori. È mancata l'informazione, c'è stata un'informazione estremamente carente, estremamente precaria, fatta all'ultimo. Si potevano ragionare prima, perché questi sono lavori programmati ormai da tempo, insomma sono state tante le lacune e le carenze.
Sì, peraltro è stata un'estate in generale critica per i treni, da Repubblica uno dei titoli principali: l'estate infernale in treno, lavori, guasti, aggressioni, l'alta velocità è sparita, infatti è esperienza di tutti. Io l'altro giorno ero per l'appunto alla stazione di Santa Maria Novella, regionali tutti in orari, alta velocità con ritardi da 120, 50, 70 minuti, quindi è davvero un momento un po' così. Speriamo che trovino il bando
il cittadino a riprendere la macchina. Dopo
sì, assolutamente.
Raccontiamo che deve prendere il mezzo pubblico, però poi dopo gli facciamo un percorso ostacoli per raggiungere i luoghi che deve fare, che deve raggiungere, e ovviamente lo incentiviamo a prendere il mezzo privato. Non credo sia questa una soluzione, soprattutto non tanto la soluzione, ripeto, i lavori vanno fatti, è proprio il metodo che è venuto meno.
Sì, anche perché voglio dire, tempi c'è da quanto si sapeva di questi lavori. Allora, è arrivato un messaggio da parte di Claudio, le rigiro la domanda, chiede se RFI ha già previsto la sostituzione dell'altro ponte, quello tra Biforco e Marradi, operazione necessaria all'innalzamento del peso assiale ammissibile sulla linea.
Ma allora, sì, è già previsto, nel senso che, come vi dicevo, inizieranno i lavori propedeutici, che però sono lavori che non interromperanno, o almeno ci auguriamo, da quello che sappiamo non dovrebbero interrompere la linea, inizieranno già dall'anno prossimo. Poi ci sarà il momento del nuovo ponte, che viene calendarizzato attorno al 2026, se non abbiamo capito male, ma ancora si sta affinando la progettazione da parte di RFI. Sicuramente sarà un intervento ancora più importante, ancora più complicato al tempo stesso, perché è proprio nel centro del paese. Quindi, mentre abbiamo visto queste gru enormi sostituire un blocco unico di ponte in mezzo al verde, è stato spettacolare. Farlo nel mezzo del paese comporterà anche i disagi, le criticità che dovremo affrontare, ma su queste criticità ci siamo come amministrazione, siamo tutti uniti, non siamo mai venuti meno al ruolo delle amministrazioni di essere lì, di capire quelli che sono gli interventi, anche i disagi, e provare a affrontarli insieme. Non possiamo però, e non parlo della sostituzione del ponte, ma di altri interventi o di altri servizi sostitutivi, non possiamo imparare le cose all'ultimo secondo con un comunicato stampa.
Sì, e poi voglio dire, ognuno deve fare la sua parte. Grazie al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, buona mattinata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
I'm walking through a dream, I'm walking through the fire.
Già siamo in conclusione, allora io chiudo tutto, baracca burattini, me ne vado sul Prato Magno, no, scherzo, niente Prato Magno, di Corvè qui abbiamo il GR alle 12.45, poi c'è da preparare tutto, il sito, Facebook, i social, le agenzie, insomma siamo qui ad informarvi, naturalmente dopo la, e dove si sta meglio che qui peraltro, insomma, dopo la sigla, l'ottima musica di Controradio e poi dopo dalle 10 in poi la Giustina che ve lo dica fare fino al Popolare Network delle 12.30. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao.
Warm beer that we can consume. chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue.
E tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.